Le ultime parole pronunciate da Martino Lutero prima di morire furono quelle di una preghiera e furono queste, ripetute per tre volte: Signore, nelle tue mani rimetto il mio spirito, che sono le parole del Salmo che Gesù ha pronunciato anche egli prima di morire. Ma Lutero prima di morire aveva lasciato un ultimo biglietto in cui scriveva qualcosa riguardo al modo in cui possono essere compresi gli scritti degli uomini, e in particolare lui cita il modo in cui può essere compreso Virgilio, il modo in cui può essere compreso Cicerone e poi il modo in cui può essere compresa la Sacra Scrittura. E le ultime parole scritte dalla penna di Lutero prima di morire, proverò a pronunciarle in tedesco, furono Wir sind Bettler, das ist wahr, che significa siamo mendicanti, è vero. Ora, che cosa volle dire Lutero? Perché alla fine della sua vita egli disse siamo mendicanti? Lui era stato il grande riformatore, era stato un uomo grandemente usato da Dio, diciamo un cristiano che ha avuto un posto importante nella storia. Eppure concluse dicendo siamo mendicanti. È vero. Cosa volle dire? Aveva ragione? Credo proprio di sì. E i primi due versi del testo che sto per leggere ci descrivono proprio il modo in cui si comportano i mendicanti. E gli altri ci qualificano diversamente, ma vedremo il significato di entrambe le immagini. Perciò leggiamo Matteo capitolo 7, dal versetto 7 al versetto 11. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra, oppure se egli chiede un pesce gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Cerchiamo di capire perché Gesù parlò così e che cosa ha inteso insegnarci. La prima cosa che vogliamo considerare è la persistenza con cui i discepoli di Cristo chiedono a Dio ciò di cui hanno un consapevole e vero bisogno. La persistenza con cui i discepoli di Cristo chiedono a Dio quello di cui hanno un consapevole bisogno. Questa infatti che abbiamo qui è una lezione sulla necessità del perseverare in preghiera, della persistenza, del persistere nel supplicare il Signore. Chiedete, cercate, bussate. Che cosa vuol dire? Oh, i commentatori si sono sbizzarriti nel cercare significati diversi nei tre verbi che Gesù qui utilizza. Questi tre verbi indicano forse azioni diverse oppure livelli di intensità nella preghiera che sono progressivi e sono diversi. Si riferisce a un ordine preciso con cui dobbiamo avvicinarci a Dio in preghiera: prima chiedere, poi cercare, poi bussare. Ora, sinceramente, credo proprio di no. Il Signore non vuole darci, non ha dei significati nascosti che Lui vuole appunto mettere tra le parole affinché noi ci rompiamo la testa per cercare di capire il non detto. Quando il Signore parla in questo modo ha uno scopo preciso che cercherò di spiegarvi e di mostrarvi qual è. Ma allora queste parole possono essere intese come? Possono essere intese, come qualcuno ha fatto, come una sorta di promessa incondizionata, in modo tale che qualunque cosa noi chiediamo a Gesù, Lui ce la darà. Dovunque noi cerchiamo, troveremo. E qualunque porta alla quale busseremo, si aprirà davanti a noi. Forse il Signore vuole dirci questo? E la risposta anche a queste domande è no, questa non è una promessa incondizionata. Anzi, coloro che pensano che sia così non possono che prima o poi cadere in grandi delusioni, perché se siete onesti, se siamo onesti, sono molte di più le nostre preghiere inesaudite da Dio rispetto a quelle che invece trovano una risposta. E che dire di tutti i silenzi di Dio? Forse non abbiamo sufficiente fede, forse non abbiamo chiesto abbastanza, forse non abbiamo cercato davvero come avremmo dovuto, forse non abbiamo bussato in modo sufficientemente forte, tanto che Dio non ha sentito il nostro picchiare dietro quella porta? Che cosa vuol dire questa meravigliosa, perché è una meravigliosa promessa di Gesù? Chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Cosa vuol dire? Ora, noi dobbiamo fare attenzione perché queste parole si trovano in un particolare contesto. In quale contesto si trovano? Nel contesto del discorso di Gesù sulla montagna. Si trovano alla fine di un discorso che abbiamo seguito con attenzione e che ci ha messo davanti alla nostra a quanto è difficile essere discepoli di Cristo. Gesù ha iniziato questo discorso parlando delle beatitudini, beati i poveri in spirito, beati quelli che fanno cordoglio. Abbiamo visto che cosa significa, come descrive, queste beatitudini descrivono il carattere dei cristiani. Gesù ha parlato dei cristiani come sale della terra, come luce del mondo, ha detto che la nostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei, ci ha fatto comprendere che il peccato non è l'atto compiuto, ma è qualcosa che è inerente in noi, è la nostra natura a determinare la nostra peccaminosità, è il desiderio di compiere il male, è l'ira che è omicidio, è il secondo sguardo lussurioso che è adulterio, e così via. Gesù ci ha parlato della vera, dell'autentica devozione, di che cosa significa essere veramente generosi nei confronti del prossimo, che cosa significa pregare davvero, di che cosa significa digiunare davvero. Gesù ci ha parlato della mondanità e di come i nostri tesori devono essere nel cielo, non su questa terra. Ecco, tutte queste cose, comprese le ultime lezioni che abbiamo ascoltato riguardo al non giudicare, riguardo a quello che dobbiamo fare nei confronti delle persone, al discernimento spirituale. Ora, dopo tutte queste cose, Gesù parla ci dà questa promessa, perché deve avere a che fare con tutto quello che ha detto prima. Gesù non è un predicatore da strapazzo che in mezzo a un certo discorso lascia tutto quello che ha detto e comincia a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia tanto per creare un po' di emotività. Non è un predicatore da strapazzo, il suo ragionamento è logico e quello che sta dicendo adesso è collegato con quello che ha detto prima. E infatti è così. Il Signore qua, dicendo le cose che abbiamo appena letto, risponde a una domanda inespressa da parte dei discepoli che lo hanno ascoltato. La stessa domanda che dovrebbe essere, o le stesse domande che dovrebbero sorgere nella nostra mente, nel nostro cuore, quando ascoltiamo, quando leggiamo il Sermone sul Monte e quando ascoltiamo la spiegazione del Sermone sul Monte. Quali sono queste domande? Più o meno queste. Vi dico quelle che sorgono nella mia mente, che temo e credo che siano le stesse che sorgono nella vostra, che è questa: Signore, ma come è possibile mettere in pratica il tuo insegnamento? Come posso evitare il giudizio? Come posso fare ciò che tu mi ordini di fare? Come posso non fare ciò che tu mi vieti, mi proibisci di fare? Che speranza può avere una persona come me? Debole, malvagia, mondana, tiepida? Come posso riuscire a vivere davvero la vita del tuo discepolo? Come posso mostrare i segni di un cittadino del regno di Dio? Queste sono le domande e la risposta di Gesù è quello che abbiamo letto. Ci puoi riuscire soltanto se persisti nel chiedere, nel cercare, nel bussare. Soltanto se sei persistente nel pregare, nel chiedere ciò di cui hai bisogno a Dio, soltanto se chiederai la grazia di cui hai bisogno, soltanto se ti accosterai costantemente al trono della grazia di Dio per bussare alla porta dei depositi del cielo senza stancarti mai, soltanto così ce la potrai fare. Questa non è una promessa incondizionata, ma è la rassicurazione che Dio non ti lascerà mai a mani vuote se gli chiedi ciò di cui hai bisogno per essere quello che devi essere. Gesù ha ripetuto le preghiere, ci avete mai fatto caso? Nel Getsemani Gesù pregò per 3 volte: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Perché lo fece? Forse non aveva sufficiente fede che il Padre lo ascoltasse? Perché Paolo pregò per 3 volte che il Signore allontanasse da lui quella spina che aveva nella carne? Ripetere le preghiere, persistere, mostra il fatto che noi avvertiamo di avere bisogno di qualcosa, mostra il fatto che noi abbiamo un vero interesse, un sincero desiderio. Se quando noi chiediamo qualcosa ricevendo una risposta negativa o nessuna risposta, cambiamo aria, che cosa mostriamo? Che in fondo non avevamo molto desiderio o molto bisogno di quella cosa. Nella preghiera autentica c'è una dimensione della lotta. Ci avete mai pensato? Quando leggiamo la storia di Giacobbe, Genesi capitolo 32, che lottò con Dio, che lottò con l'angelo, e poi alla fine gli fu riconosciuto questo: tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. E Giacobbe disse all'angelo: io non ti lascerò andare se prima tu non mi abbia benedetto. Giacobbe si trovava nei guai, aveva bisogno della benedizione di Dio, aveva paura di Esaù, aveva paura del futuro, delle nuvole che stavano ammassandosi al suo orizzonte, aveva bisogno di essere accertato nel suo cuore che Dio avrebbe mantenuto la sua promessa: non ti lascerò andare se prima tu non mi abbia benedetto. Nel Nuovo Testamento, nell'Epistola ai Colossesi, si parla di un certo Epafra, e Paolo dice che Epafra lotta sempre per voi nelle sue preghiere. Colossesi 4:12 lo dice: Epafra, che è dei vostri ed è servo di Gesù, di Cristo Gesù, vi saluta. Egli agonizzo mai, e usa proprio questo verbo, agonizzo mai, significa agonizza. Cioè, il termine le parole agonismo, agonia, derivano proprio da questa parola greca, da questo verbo. Agonizomai significa proprio lottare in modo strenuo, al massimo delle proprie forze. Mi domando se qualcuna delle nostre preghiere somigli minimamente a questo genere di azione. Epafra è in agonia per voi, lotta strenuamente nelle sue preghiere per voi. Cioè, non dice lotta nella dottrina o per altre ragioni, per la vostra liberazione o l'affermazione dei vostri diritti civili o cose di questo genere, ma lotta nelle sue preghiere per voi. Insomma, questa lotta, quando è avvertita? Questa lotta è avvertita soltanto quando noi comprendiamo che non abbiamo le cose necessarie. Non c'è lotta quando a un certo punto non abbiamo il desiderio di qualcosa, ma non c'è lotta neanche se abbiamo bisogno di qualcosa e poi, siccome non la otteniamo, lasciamo perdere. Se io devo fare qualcosa, se io ho una missione da compiere, necessariamente la voglio fare e non ho i mezzi, gli strumenti per poterla compiere, non mi rassegnerò fin tanto che non li avrò ottenuti. In questi giorni, e lo sapete, sto continuando a riflettere sul messaggio che il Signore Gesù ha dato alla Chiesa di Laodicea. Tu non sei né freddo e né fervente, e poiché sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. È una terribile immagine. Laodicea non c'era dell'acqua, arrivava dell'acqua tramite un acquedotto che partiva dalla città di Ierapoli, dove c'era una fonte termale, una fonte di acqua calda. E quella acqua calda a Ierapoli veniva utilizzata in modo curativo, come una fonte termale. Ma quando veniva incanalata e passava attraverso l'acquedotto, arrivava a Laodicea tiepida. Si dice che invece a Colosse ci fosse una fonte di acqua che veniva dalle montagne, che quindi era fredda e che veniva usata per dissetarsi. L'acqua fredda è utile, o fossi tu pur freddo, in questo senso, daresti sollievo a chi è assetato. O fossi tu fervente, caldo, come l'acqua di Ierapoli, potresti essere utile per essere curativo, ma siccome non sei né l'uno né l'altro, sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. Perché la gente che provava a bere quell'acqua era disgustato, anche perché pare che essendo calda avesse parecchi minerali disciolti e avesse una funzione emetica, cioè facesse proprio, stimolasse il vomito. Gesù è stato rappresentato in tanti modi, ma non ho mai visto, come stavo dicendo poco fa, un quadro di Gesù nell'atto del vomitare. Credo che sia qualcosa che nessun artista abbia mai provato a rappresentare, eppure è uno degli atti che lui ha promesso nei confronti di credenti e di chiese che sono tiepide. Che cos'è la tiepidezza? È proprio questo. È l'incapacità di vedere i propri bisogni e quindi la mancanza di persistenza e dell'uso di tutti gli strumenti a nostra disposizione, affinché possiamo ottenerli. Se io non mi rendo conto quanto ho bisogno della grazia di Dio, non prego, non cerco, non chiedo, non busso, non vengo in chiesa, non ascolto la predicazione, non leggo la Bibbia, non mi esamino. Qui Gesù ci sta quindi esortando a esaminare noi stessi per dimostrare che non siamo quei cani e quei porci di cui ha parlato proprio prima. Non date le cose sante ai cani, non date le perle ai porci. Chi sono i cani e i porci? Sono esseri che non apprezzano i beni spirituali, che non li vogliono, che non li chiedono, che se li trovano davanti li calpestano, che voltano le spalle. Sono persone che se gli cantate una canzone allegra non ballano, se gli suonate una canzone lamentosa non piangono, sono tiepidi. Nel Nuovo Testamento e nei Vangeli noi troviamo persone che invece si comportarono diversamente. Il primo esempio che mi viene in mente, appunto, di chi ha lo spirito del mendicante è la donna cananea, quella donna che aveva una figlia che stava male e che, avendo saputo che Gesù si avvicinava, andò da lui e lo supplicò, e prima i discepoli e poi Gesù stesso gli dissero: ma lascia andare via questa donna. E Gesù disse: no, ma guarda che non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cani. Cosa avreste fatto voi? Ecco, Gesù è un sessista, è un razzista, è un misogino, mi offende. Sì, signora, hai ragione, ma anche i cani mangiano qualche briciola, e a me basta una briciola che cade dalla tavola. Ho bisogno della tua grazia, Signore. Non mi importa cosa pensi di me, non mi importa cosa dici di me, io ho bisogno del tuo aiuto. E continuo a chiedere, Gesù si meraviglia. Gesù si meraviglia, si sorprende che una donna pagana abbia mostrato tale fede. La mentalità del mendicante. È umiliante mendicare. Ma davanti a Dio cosa siamo? Poi c'è un altro esempio. La persona che aveva da dare da mangiare all'amico, no? Sempre nel Vangelo di Luca si parla di questa, l'abbiamo vista qualche settimana fa. Quell'uomo: mi è venuto un amico a casa e non ho niente da dargli da mangiare, ma vattene via, io sono già a letto, i miei figli sono con me, non posso darti niente. Ma quello continuava a bussare. Noi molte volte, no, non diamo fastidio alle persone. A Dio possiamo dare fastidio, come quella vedova che aveva la necessità che il giudice le facesse giustizia. Il giudice non si arrese perché era buono, perché era giusto, ma affinché non giungesse a rompergli la testa. Così dice Gesù. Questo è l'esempio della preghiera insistente. Se quella donna non avesse sentito la necessità, non, quella donna aveva la sensazione, sapeva che la sua stessa vita dipendeva dall'azione del giudice, che il giudice aveva il potere, l'autorità, se l'avesse voluto, di risolvere il suo problema. E così sapeva di avere quel bisogno, sapeva di avere il diritto, e continuò a farlo. Preghiera persistente. Ecco, Gesù ci insegna, ci dà una lezione sulla persistenza dei mendicanti. Non ti piace essere definito come un mendicante davanti a Dio? Ma tali siamo. È vero, come diceva Lutero. Prima cosa. Seconda cosa questa mattina, che questo passo ci insegna. Questo passo ci insegna che i doni di Dio non sono per persone per bene, ma i doni di Dio sono per persone malvagie, come me e come voi. Gli altri tre versetti di questo passo utilizzano il famoso argumentum a fortiori, come si dice, lo conosciamo, l'abbiamo visto altre volte. Gesù dice: voi, se vostro figlio, i vostri figli vi chiedono qualcosa, anche se siete malvagi, date loro quello di cui hanno bisogno. Quanto più, se voi che siete malvagi, sapete dare dei buoni doni ai vostri figli, Dio, che non è malvagio, che è buono, darà ai suoi figli quello di cui hanno bisogno. Ora, prima di tutto, questo è un sostegno alla nostra fiducia. Noi cogliamo il senso delle parole di Gesù: Dio è buono, farà meglio di esseri umani malvagi che pure si curano dei figli. E questo è l'insegnamento ovvio che giova a sostenere la nostra fiducia in Dio. Ma se ci fermiamo qui, noi non abbiamo né ulteriori insegnamenti riguardo a quello che abbiamo già imparato, no? Quando Gesù ha insegnato: se Dio si prende cura degli uccelli, se Dio riveste i gigli, quanto più rivestirà voi che siete figli, quanto più darà le cose di cui avete bisogno. E neanche un grande conforto, perché la bontà e la generosità del benefattore non ci garantiscono il beneficio. Ci possono essere persone buone e generose, ma il fatto che esistano persone buone e generose non ci accerta che saremo proprio noi i beneficiari della loro generosità e della loro bontà. Perché per esserne, prima di tutto, dobbiamo avere un certo rapporto, una certa relazione con queste persone. No, secondo, sicuramente questo è l'insegnamento dei versetti 9, 10 e 11, ma c'è un altro insegnamento che credo che sia più importante, più consolatorio per noi. Ed è questo, pensateci, noi quando facciamo dei doni alle persone, in genere ragioniamo in termini di merito. Non lo so, io quando ero piccolo, alla Befana, il 6 di gennaio, avevo, come tutti i bambini, no, la calza con i dolcetti, e c'era anche, che cosa? Un pochino di carbone. E che cosa significava? Sei un po' buono e un po' cattivo. Il carbone è perché sei un po' cattivo, i dolci sono perché sei un po' buono. Quindi i dolci te li diamo perché sei buono, no? Noi molte volte ragioniamo in questi termini, anche quando facciamo i doni. E a volte i nostri doni sono fatti per lanciare dei messaggi. Per esempio, a mia moglie ho detto: non mi regalare più profumi, perché cosa mi vuoi dire? Oppure no, potrebbe essere offensivo nei confronti di una donna regalarle un attrezzo per la pulizia della casa, o magari, che ne so, un attrezzo ginnico, come per dire: mettiti un po' in forma, no? A volte noi siamo così, anche non sappiamo resistere dal lanciare dei messaggi, anche quando dovremmo essere semplicemente generosi. Tant'è vero che in genere noi aspettiamo, che so, il compleanno per fare un regalo, come per dire: bravo, sei riuscito a sopravvivere un altro anno, te lo meriti un regalo. Oppure un anniversario, in fondo non abbiamo divorziato fino a ora, ci meritiamo una vacanza. Una cosa del genere. Noi siamo così, no, pensateci, parliamo tanto di generosità, ma anche quando facciamo dei regali ragioniamo in termini di merito. Dio non è così. Sapete perché non cogliamo questo messaggio in questo passo? Perché noi facciamo, in base al ragionamento di Gesù, voi padri malvagi siete malvagi e fate dei doni ai vostri figli, Dio buono farà dei doni ai suoi figli. Ma non cogliamo che Gesù sta dicendo: voi togliete padri, voi che siete malvagi, sapete fare dei buoni doni. Dio che è buono farà dei doni a chi? A voi che siete malvagi. Noi che siamo miseri, inadeguati, colpevoli, frustrati, deboli, e che lo siamo tanto di più quanto più prendiamo sul serio le parole di Gesù. Perché se voi prendete una persona che non legge la Bibbia, che non conosce la legge di Dio, che non conosce le richieste di Gesù, quella persona si potrà sentire buona. Mi sento migliore degli altri. Non ho ucciso nessuno, non rubo, non faccio questo, non faccio quell'altro. Ma chi è che si sente il più indegno e il più miserabile degli uomini? Colui che sta a contatto vero con Dio, con la parola di Dio, con le richieste di Dio. E qui Gesù ci sta dando una parola di grande conforto. Siete miseri, siete indegni. È vero, queste parole che vi sto dicendo creano in voi questo senso di inadeguatezza. Vi sentite frustrati, certo, perché non riuscite a essere esattamente come dovreste essere, ma Dio è buono e generoso per persone come voi. Gesù è l'amico dei peccatori. Quindi, per amor di Dio, basta vivere col senso di colpa. Ogni volta che viene il diavolo a dirvi: tu hai fatto questo e quest'altro e quest'altro, e non hai fatto questo e quest'altro e quest'altro, rispondetegli come faceva Lutero. Lutero, sapete, si faceva delle grandi discussioni con il diavolo, non lo so se era qualcosa nella sua mente, ma era un uomo medievale in fondo Lutero. Ma lui diceva: tutte le sere il diavolo viene a dirmi, a ricordarmi i miei peccati, e io gli dico: continua, parla, sì, ce ne sono altri, vero, e hai ragione, ma tutti i miei peccati sono stati perdonati da Dio mediante l'opera di Cristo. Ce l'avete questo coraggio? Sei malvagio, lo sono, ma Dio fa i suoi doni a persone malvagie come me. E l'ultima cosa che noi impariamo da questo passo è che il nostro giudice è il nostro Padre. Gesù ci ricorda come dobbiamo considerare il nostro rapporto e la nostra relazione con Dio. Vi ricordate che cosa ho detto? Il capitolo 7 del Sermone sul Monte ha due temi portanti: il giudizio e le relazioni. E qui c'è il giudizio e anche la nostra relazione con chi? In questo caso col nostro giudice, che è anche il nostro Padre Celeste. Dio è giudice, e lo vediamo, perché Dio è onnipotente, è onnisciente ed è giusto. Chi può dare se non possiede? E Dio è onnipotente, Lui ha tutto quello di cui abbiamo bisogno. Chi può rispondere se non conosce e ascolta? Dio è onnisciente, Dio sa tutto. E chi può valutare le qualità morali? Chi può dire a buon diritto: siete malvagi, se non colui che è egli stesso santo, buono e giusto? Quindi qui c'è una chiara e precisa descrizione di Dio quale giudice onnipotente, onnisciente e moralmente perfetto, santo, giusto. Però questo Dio buono, questo Dio santo, giusto, onnipotente, onnisciente è il nostro Padre. Dio, il Padre vostro che è nei cieli, darà cose buone a quelli che glieli domandano. Dio è Padre. E quindi è buono, è generoso, è donatore di cose buone. Giacomo queste cose le dice molto chiaramente nella sua lettera. Dice che ogni dono perfetto, ogni cosa buona, ogni dono perfetto, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Dio è il nostro Padre e Lui ci darà cose buone, solo cose buone. E in questo caso noi dobbiamo imparare che molte volte quando noi chiediamo qualcosa a Dio e non la otteniamo, è perché semplicemente non gli stiamo chiedendo qualcosa che Lui giudica e valuta buona per noi, perlomeno in quel momento della nostra vita. E poi è il Padre che risponde alle nostre preghiere. Più avanti lo stesso Giacomo dice che noi non dobbiamo chiedere per spendere nelle nostre passioni. Non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Questo significa che dobbiamo chiedere e chiedere secondo la volontà di Dio. Quindi come ci dobbiamo considerare al cospetto di questo Dio? Tre cose questa mattina, io ho davvero concluso oggi. La prima cosa, ricordiamocelo, ricordiamoci delle parole di Lutero. Noi siamo mendicanti. Mendicanti nei confronti di un Dio però che non dobbiamo muovere a compassione, perché il nostro Dio è misericordioso, perché il nostro Dio è compassionevole. Se guardate il Dio incarnato, Gesù, potete vedere in Lui espressi tutti quanti i sentimenti che sono presenti negli esseri umani. L'ira, la gioia, la meraviglia, il pianto, il dolore, la sofferenza, tutti. Ma sapete, se fate una ricerca e uno studio attento di tutti quanti i sentimenti che vengono attribuiti a Gesù, qual è quello che viene maggiormente sottolineato? La sua compassione. Mosso a compassione, che letteralmente significa che le sue viscere si sono mosse dentro. Ecco, quando noi abbiamo dei bisogni, noi non abbiamo un Dio che dobbiamo persuadere. Nessuno di noi deve pensare che la preghiera persistente sia necessaria per far cambiare idea a Dio. No, no. La preghiera persistente serve per dimostrare a noi stessi più che a Dio che siamo veramente desiderosi di avere la salvezza, il perdono, la grazia di cui abbiamo bisogno, il sostegno, la pienezza dello Spirito Santo, i beni celesti. L'unico modo per eccellere in qualunque cosa, sapete qual è? La perseveranza. Volete diventare dei buoni corridori? Correte non una volta al mese, correte tre volte a settimana. Volete fare crescere i vostri muscoli? Fate esercizio continuamente. Volete essere uomini e donne di preghiera? Esercitatevi costantemente nella preghiera. Siamo dei mendicanti? Ma Dio è misericordioso e compassionevole. Siamo malvagi? Ma Gesù è l'amico dei peccatori. Per ottenere la grazia di Dio non dobbiamo prima diventare migliori. Dio ci dà la grazia affinché diventiamo migliori. Questa è la differenza. Quando qualcuno ci domanda, ma qual è la differenza tra il cattolicesimo romano e la fede evangelica? Sta proprio qua. Noi non dobbiamo fare le buone opere per essere salvati, ma siamo stati salvati per fare le buone opere. Tutto qua. Grazie. E infine, quando andiamo davanti a Dio, pensiamo a queste tre cose: siamo mendicanti e ci dobbiamo comportare come tali, siamo malvagi, ma siamo anche figli. figli del giudice, che in Cristo è diventato nostro Padre. Quindi cosa ci rimane da fare? Quando ci troviamo davanti alla parola di Dio e la prendiamo sul serio, perché questa è la questione. Quando ci troviamo davanti alla parola di Dio e la prendiamo sul serio, che cosa ci rimane da fare? Queste tre cose: chiedere, cercare e bussare. E poi di nuovo chiedere, di nuovo cercare e di nuovo bussare. Perché Gesù ci fa questa promessa? Che sarà dato a chi chiede, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E qui c'è una parola per coloro che dicono: ma io non ho la fede, io non ho il dono della fede. Sì, la fede è un dono, e questo dono, per ottenerlo, lo devi chiedere a Dio. Se glielo chiedi, Lui lo darà. Te lo darà, e quando lo riceverai ti renderai conto che non è una autosuggestione, è qualcosa di reale, di vero, di autentico, e il tuo incontro con Cristo cambierà la tua vita. Vogliamo pregare. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per la tua buona parola. Ti ringraziamo, Signore, per questa promessa di grazia che troviamo nel Vangelo. E ti preghiamo che tu ci aiuti, oh Signore, perché davvero noi ci sentiamo bisognosi. Siamo quei poveri in spirito che hanno bisogno di essere arricchiti da te. Siamo quei tiepidi, oh Signore, che desiderano essere o raffreddati o riscaldati da te per essere utili e per essere d'aiuto al nostro prossimo. Ti preghiamo, Padre Celeste, che questa identità così impopolare di mendicanti, di malvagi, ma anche di figli, sia costantemente presente nella nostra consapevolezza quando ci accostiamo a te. E fa, o Signore, che da mendicanti possiamo rallegrarci nel fatto che tu sei il nostro compassionevole benefattore. Da malvagi nel fatto che tu sei l'amico dei peccatori. E da colpevoli davanti al giudice rallegrarci del fatto che in Cristo ormai siamo figli del giudice che ha pronunciato la sua sentenza di non colpevolezza. Ti ringraziamo, Signore, per questa mattina e ti preghiamo che il senso della pace, il senso del riposo, il senso della comunione con te possano rimanere con noi per tutto il giorno e per i giorni a venire. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.